Radio Rosbrera, ciao, sono con Marina Lazzari e stiamo per introdurre un tema che è quello del silenzio in un posto dove improvvisamente succede di tutto. È in realtà il negozio, l'antica credenza di, tenuto da Khonsang e Tonla, maestro di campane tibetane, di cui Marina fa l'assistente, diciamo traduttrice, ma anche interprete della filosofia che sostiene questa disciplina. E parleremo di silenzio anche se sentirete dei rumori di fondo, ma è un silenzio particolare quello di cui Marina, che è filosofa, laureata in filosofia, vuole introdurci e parlare. È quello che questa società così affannosa e rumorosa sembra non consentirci più, cioè non sentiamo più quello che siamo di dentro, i rumori di fondo che abbiamo dentro, perché sembra che il fuori sia così sovrastante la nostra anima. Dici qualcosa e dove soprattutto questo silenzio si può ritrovare?
Salve a tutti.
Da non credere, qualcuno si è messo a usare, che cos'era questa cosa?
Penso che fosse una conchiglia.
Una conchiglia. Coraggio, sta entrando di tutto. Marina, va avanti, facciamo questa cosa. Lascia il microfono, okay, perché sono io che lo tengo.
Allora, vai. Bene, vi saluto, io vi conosco già perché ho già parlato a voi, delle mie personali strade per recuperare questo silenzio interno che libera l'accesso ai nostri bisogni, i bisogni che non interiori che non vengono riconosciuti. L'altra volta vi avevo parlato di come possiamo avere come guida la campana tibetana e il suo suono. Questa volta la guida sarà diversa, sarà un silenzio esterno, un silenzio ambientale, quello di un monastero. E vi voglio parlare di un'esperienza che io ho sviluppato negli ultimi anni frequentando periodicamente un monastero trappista di Roma. È singolare come in una città caotica, grandissima e confusa come Roma ci sia un'oasi di tranquillità e di sospensione del tempo come quella di cui voglio parlare. Si tratta di un'abbazia e di un ambiente monastico che si trova vicino alla Via Laurentina, alle Acque Salvie, un luogo molto importante per la storia della religione cristiana. Sarebbe il luogo dove la tradizione vuole che sia stato decapitato San Paolo, e quindi sono sorte su questo territorio delle chiese che celebrano gli ultimi momenti della vita di San Paolo, l'incarcerazione di San Paolo e anche la sua morte. La leggenda vuole che la testa di San Paolo sia saltata sul terreno per 3 volte e in corrispondenza dei punti di contatto della sua testa con la terra siano zampillate 3 fontane. Ecco perché questa abbazia, questo complesso monastico è chiamato l'abbazia delle 3 fontane, le 3 fontane in onore di San Paolo. Il corpo abbaziale più importante è del XI secolo ed è rimasto praticamente intatto. Il monastero è abitato da una piccola comunità di monaci trappisti, benedettini, di stretta osservanza. Io ricerco in questo luogo quel silenzio di cui vi volevo parlare. Si può infatti accedere come ospiti alla foresteria e quindi godere non soltanto dell'ambiente esterno, che è bellissimo, perché c'è un viale di lecci che introduce ad un cortile dominato da un grande arco che si chiama l'Arco di Carlo Magno, che è del XIII secolo, che fa da porta d'ingresso nell'area abbaziale vera e propria, che è un meraviglioso giardino. Se voi ci entrate trovate le essenze più splendide, non solo i pini marittimi, ma in tutte le stagioni fioriture meravigliose. C'è addirittura il cinnamomo, le agavi, sembra veramente un paradiso terrestre. Questo fiorire di essenze, di erbe, di profumi, corrisponde al disadorno ambiente interno al monastero, che è quello che io cerco proprio per sospendere il ritmo temporale della mia vita, almeno per un po', per cercare il significato profondo di quello che faccio e di quello che sono. Ospiti del monastero significa accettare la regola del monastero, che è quella del silenzio innanzitutto, un silenzio verbale, un silenzio fisico profondo. Nel monastero i monaci non parlano e non rispondono qualora li si incontri casualmente, ma in genere non si vedono mai. Ecco, e poi il ritmo della giornata è scandito dagli uffici delle ore, che cominciano addirittura alle 3 del mattino, ma gli ospiti non sono certo obbligati a seguire questi uffici così insomma impegnativi per la vita di una persona. E si concludono con la compieta, che tra tutti è il più suggestivo degli uffici delle ore. Sarebbe la preghiera finale serale che si fa al buio con l'accompagnamento del canto gregoriano. Dopo di allora si è consegnati alla sterminata notte del monastero, una notte infinita dove veramente si è con se stessi, perché non ci sono televisioni, non ci sono contatti col mondo esterno e non solo. Una volta finita la compieta si sente il rumore del chiavistello che ci chiude all'interno dell'area monastica da dove non potremo uscire fino al mattino dopo. C'è proprio quasi, è scandito da rumori diversi da quelli abituali, l'essere chiusi dentro in un luogo che non è un carcere, ma è un luogo dove noi scegliamo di stare separati dal mondo. Non significa in un altro mondo, significa semplicemente in una zona raccolta dove noi possiamo pensare. Mi capita la sera, certe volte, di osservare la notte in questo monastero, una notte che è buia come dovevano essere buie le notti dei secoli passati, una notte dove ci sono ancora le stelle, dove ci sono ancora i profumi, dove c'è il rumore delle foglie e della natura, e mi affaccio alla finestra che si incide nei muri spessi e guardo verso l'esterno con una sorta di fiducia, di rassicurazione, perché ci sono cose che non cambiano e sono, non sono le pietre.
Allora, cara Marina, io ne approfitterei adesso per salutarti e andare a continuare la nostra conversazione in un luogo più silenzioso, perché ho un timore che la tua voce venga trasfigurata e un po' o in qualche modo sovrastata da quello che c'è intorno a noi.
Va bene.
Radio Rosbrera, ciao, grazie Marina. Maya, yeah. Oh, 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 oh,